Si potrebbero prendere molti canali stamattina in questa, con queste letture, ma volevo sottolineare due punti. Il primo lo prendo dalla prima lettera, scusate, dal libro della Sapienza, dalla prima lettura, quando dice che Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Perché prendo questa frase in modo particolare? Perché spessissimo, e ripeto spessissimo, si sente dar colpa a Dio delle cose che ci succedono. Per cui incolpiamo Dio se ci va male qualche cosa, incolpiamo Dio se muore qualcheduno, incolpiamo Dio, ci fa il gatto in chiesa, incolpiamo Dio per tante cose, no? E spesso ci arrabbiamo con Dio per queste cose e tanti anche poi, qualcuno li può fargli paura così esce di chiesa, grazie. Su, coraggio, che va bene che... Grazie mille. È il gatto cattolico per cui ogni tanto viene a messa anche lui. E torniamo a noi. Diamo appunto colpa a Dio per cose che Dio non c'entra niente. Una malattia non è Dio che ce la manda. Dio non si diverte a mandare le malattie alla gente. Questa è una visione molto greca, non greca dai giorni d'oggi, ma greca dei tempi di prima di Cristo, in cui Zeus, o chi per lui, decideva che cosa fare della gente, perché noi eravamo i grandi burattini e di conseguenza vivevamo come dei burattini in attesa che qualcheduno tagliasse i fili dalla nostra vita. E questo è il passaggio che noi dobbiamo fare, perché tante volte noi siamo ancora molto pagani nel modo di pensare. La morte non è stata creata da Dio. E questo ci deve entrare nella testa, ce lo dice il libro della Sapienza. Ma è per l'invidia del diavolo che è arrivata la morte. Il diavolo che cosa vuole? Vuole la nostra morte, o fisica o spirituale. E farà di tutto nel costo della nostra vita, perché noi possiamo morire, possibilmente magari anche suicidati. Però questo è un altro discorso. Allora che cosa dobbiamo arrivare a fare? Dobbiamo vedere che Dio ha creato la vita e noi siamo per la vita e non per la morte. E questa cosa ce la dobbiamo ben mettere in testa, perché siamo in un periodo in cui la cultura della morte è più grande della cultura della vita. Infatti, basta leggere un qualsiasi giornale negli ultimi giorni e vediamo com'è la cultura della morte che sta andando avanti e non la cultura della vita. Sta ritornando il gatto. Chiuda la porta, per favore, così non rientro. Ha proprio voglia di andare a messa stamattina il gatto. Questo ci fa capire una cosa importante. Ci fa capire che noi dobbiamo essere persone che portano la vita. E questa è una cosa che non è così scontata, eh? Perché tante persone preferiscono stare perennemente male perché c'è qualcheduno che mi dice, poverino, che cosa c'hai? E allora arriviamo alla lettura che fa parte appunto del secondo punto, in cui si vede che Gesù appunto stava predicando. A un certo punto arriva questo personaggio della sinagoga, Gairo. E il fatto che venga nominato, sapete che quando in modo particolare Marco nomina i personaggi, è perché questi personaggi erano famosi ai tempi e probabilmente tanti potevano andare a dirgli, ma è vero quello che è successo? Perché ricordiamoci che Marco era uno dei bambinetti che girava intorno a Gesù. Qualcuno dice che sia lui quel bambinetto che nel Getsemani a un certo punto seguiva da lontano un bambinetto vestito da un solo lenzuolo, ma fategli paura, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. Probabilmente è Marco. Infatti è l'unico che li porta a questo episodio. Che arriva questo personaggio, di lì che c'è una figlia malata. Per cui abbiamo due guarigioni in questo brano del Vangelo. Una guarigione che porta alla morte, che è quella della figlia di Gairo, nel senso che è dalla morte che viene strappata, e l'emoroissa, così chiamata, che soffriva di emorragie, ed è curioso che si sottolinei il fatto che lei era già andata dal dottore, si sottolinea il fatto che lei era già stata, aveva già fatto tutto quello che umanamente si poteva fare, addirittura peggiorando la sua situazione. Qui potremmo aprire un corso di esercizi spirituali su questa cosa, però vi do solo una pennellata veloce. Può essere allora che ci sono malattie che non arrivano dal corpo? Ci sono persone che stanno male veramente, eppure sono sanissime, eppure magari tu le vedi vomitare dalla mattina alla sera. E allora questo è il passaggio che dobbiamo fare. In entrambi i casi è la fede che salva. Un'altra piccola curiosità, le reliquie, no? Tante volte dicono che senso ha dare il bacio alla reliquia, no? Partono da brani del Vangelo come questo, che possa almeno toccare il suo mantello. Poi certo, il bacio è un segno di adorazione, no? Liturgicamente parlando. Il sacerdote quando sale sull'altare che cosa fa? Bacia l'altare. Il segno di adorazione, per cui il bacio della reliquia diventa appunto non adorare la reliquia naturalmente, ma adorare il Signore che tramite il santo, la santa, la Madonna o chi per lei compie meraviglie nella nostra vita. Ed è per questo che secondo me, poi senza nulla togliere a quello che fanno gli altri frati, ha più senso baciare la reliquia che toccarla, però questo è un altro discorso. E allora il passaggio è questo che ci dobbiamo fare, che cosa ci dobbiamo portare a casa questa domenica, che cosa il Signore vuole da noi. Qui abbiamo due casi in cui è l'uomo che va da Dio perché ha bisogno, schifosamente parlando. Ma ad entrambi che cosa dice? La tua fede ti ha salvato. Il passaggio che noi dobbiamo fare è proprio questo, aumenta, Signore, la mia fede. E questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. Aumenta, Signore, la mia fede. Perché la fede compie miracoli, ma il miracolo non è quello di guarire. Perché a volte sì, si guarisce, ma altre volte non si guarisce. Però la fede ci fa cambiare il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare. E ci fa capire tante cose. Noi purtroppo siamo in una società in cui non ci fa più usare il cervello, ci prepara già tutto pronto, in maniera che noi scegliamo quello che gli altri hanno già scelto per noi. Ero a San Giovanni Rotondo per un convegno internazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio e c'era un sociologo, sapete che normalmente la sociologia non va molto d'accordo con la Chiesa Cattolica, normalmente, no? E questo sociologo ci faceva vedere come da determinati, con dati statistici alla mano, non inventandosi cose sue, no? Come di fatto spesso la televisione ha cambiato i modi di pensare. Allora lui diceva ad esempio, prendiamo esempio il fenomeno, perché per lui giustamente stava parlando da scienziato, il fenomeno Padre Pio, no? Dove non siamo davanti a San Pio, ma siamo davanti a Padre Pio, perché nonostante sia ormai santo da qualche anno, pochissimi lo chiamano San Pio. E allora sul lavoro da sociologo è perché lo chiamano padre. Lui ha fatto tutta una ricerca scientifica che vede come di fatto Padre Pio nasce in quel periodo in cui non c'erano i papà. Nasce nel senso come figura pubblica, cioè a cavallo tra le due guerre, in cui tantissimi uomini, mariti, figli muoiono in guerra, si parla di più di 1 milione di morti solo tra i soldati. Per cui mancavano la figura del padre, no? E la gente associa a Padre Pio la figura del padre. È per quello che è Padre Pio. Questo che cosa vuol dire con i Vangeli, con le letture di oggi? Che il Signore non ci lascia mai soli. Il Signore è già avanti. Guardate, è curioso, no? Come ci sia in crisi la famiglia, si veda la famiglia da tutti i punti di vista. C'è un articolo interessante, non voglio vendere l'Avvenire, ma c'è un articolo interessante sull'Avvenire che dice che c'è un'associazione che sta raccogliendo i soldi a favore della pedofilia. per farvi capire a che punto siamo, perché poi sembra che mi inventa le cose, no? Appunto, stanno raccogliendo i soldi a favore della pedofilia, perché è giusto che anche chi vuole amare i bambini lo possa fare liberamente e legalmente. Perché ricordatevi che a volte dicono che noi cristiani cattolici siamo nel Medioevo, ma certe cose che stanno proponendo gli stati siamo ai tempi degli assiro-babilonesi. Se conoscete un po' la storia non potete che darmi ragione. Perché cosa facevano gli spartani? Quando nasceva un bambino handicappato, cosa facevano? Lo buttavano giù dalla rupe. Adesso cosa facciamo? Lo abortiamo. E siamo civili, eh? Peccato che andiamo ai tempi degli assiri babilonesi, 3-4 mila anni prima di Cristo. Per cui non so chi è. Meglio essere medievali, che almeno abbiamo 1500 anni in più. Però lasciamo perdere le polemiche inutili. Questo ci fa capire come davvero la fede sposta il mondo. È la fede che cambia soprattutto la nostra vita. Noi non dobbiamo pregare: Signore cambia mio marito, Signore cambia mia moglie, Signore cambia il mio figlio, ma Signore cambia me, perché possa sopportare mia moglie, possa sopportare mio figlio, possa sopportare mio marito. E sono i santi che fanno la differenza. A ottobre sapete che ci saranno le canonizzazioni, tra cui anche un cremonese. Il beato Vincenzo Grossi verrà proclamato santo, il fondatore delle suore dell'oratorio. Ma c'è un'altra, due persone, che verranno canonizzate insieme e che ci devono far riflettere. E sono il papà e la mamma di Santa Teresa di Lisieux. Pensate, 5 figli, 5 monache di clausura. Al giorno d'oggi direbbero che le hanno plagiate. Eppure, papà e mamma santi, Teresa di Lisieux santa, nonché dottore della Chiesa, e adesso hanno aperto il processo di beatificazione anche per l'altra sorella, che era monaca visitandina. Cosa ci fa capire? Che è nella famiglia, a volte, non sempre, ma a volte, che nascono i santi. Allora dobbiamo pregare perché il Signore ci faccia cambiare il nostro modo di pensare, non quello, ripeto, degli altri, ma il mio modo di pensare. Perché allora, davvero, potremmo essere ricchi di ogni cosa, come ci ha detto San Paolo, di fede, di parola, di conoscenza, di zelo e di carità. Siamo noi che dobbiamo cambiare, non il mondo. Il mondo cambia se noi siamo santi. E questa è la cosa che allontana la gente dalla Chiesa. Perché io mi devo impegnare, io, eppure qui abbiamo due persone, sia l'emoroissa che Gairo, che sono stati loro ad andare da Dio. Invece noi pretendiamo che sia Dio a venire da noi. E guardate che questo è un passaggio fondamentale per il cammino della fede. Non deve essere Dio che si abbassa a venire da noi, l'ha già fatto con Gesù Cristo. Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ma siamo noi che dobbiamo andare verso di Dio, dicendogli: caro mio Gesù, ci sono un peccatore, faccio schifo da tanti punti di vista, su alcune cose sono anche bravino, però sei tu che devi cambiarmi la mia vita. Dimmi che cosa devo fare. Chiediamo allora questa grazia al Signore, perché anche noi possiamo guarire da questa emorragia spirituale che ci porta ad allontanarci sempre di più da Dio e a metterci sempre di più, in questo caso spiritualmente parlando, in mano di gente che non fa altro che peggiorare la nostra situazione. Sia lodato Gesù Cristo.